Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora un buon pomeriggio insieme per una nuova puntata di Focus Economia 17.09. Come sempre è la cronaca legata all'economia a dettare la nostra scaletta, cercando di trovare insieme anche con la redazione un nesso tra temi apparentemente lontani tra loro. E allora quali sono i temi oggi più importanti, almeno per noi? Sicuramente non possiamo fare un flash sulla manovra, perché è ripreso praticamente lo studio degli emendamenti in commissione bilancio. Abbiamo assistito ad uno stallo nel fine settimana. Faccio un passo indietro: era giovedì scorso quando il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato che nel fine settimana ci sarebbero stati gli emendamenti a firma del governo, emendamenti sui quali la maggioranza aveva trovato una convergenza, dall'allargamento della flat tax al taglio per le imprese dei 4 punti percentuali dell'IRES. Poi però le ore sono passate, di emendamenti non se n'è vista traccia nel fine settimana, sono arrivati solamente tra ieri sera, questa notte e questa mattina, e quindi oggi la Commissione Bilancio ha ripreso i lavori. Ma qual è il problema? Oggi il testo sarebbe dovuto essere già in aula alla Camera. Oggi, 16 dicembre, sappiamo che la manovra finanziaria deve essere approvata tra Camera e Senato il 31 dicembre. C'è sempre il rischio, se no, dell'esercizio provvisorio, quindi oggi 16 dicembre la manovra è ancora in commissione bilancio, arriverà forse in aula alla Camera questo mercoledì, si procederà poi alla fiducia con il varo alla Camera venerdì, e rimarranno almeno prima di Natale poche finestre per il varo al Senato. Vedremo comunque come si riuscirà a procedere. Per quanto riguarda i vari emendamenti che in queste ore sono all'esame, e qualcuno è già stato approvato, cercheremo di fare un punto a brevissimo in uno spazio dedicato, facendo ascoltare anche degli insert audio su questi temi. Poi qual è un altro argomento che per noi è molto caldo, ovvero il tavolo Stellantis? Se ne parla da settimane, domani ci sarà il famoso tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per la prima volta dopo tante settimane sarà presente l'azienda, ci attendiamo tutti il cosiddetto piano Italia, dunque il rilancio da parte di Stellantis degli stabilimenti italiani, con la conseguente conferma del livello dell'occupazione. E questi dunque due argomenti importanti, la manovra e Stellantis. Ma come dicevo nella premessa d'inizio di programma, vi sono poi dei temi apparentemente lontani ma che si legano per esempio al tavolo Stellantis. Ora è stato spiegato più volte che l'industria dell'auto è sofferente in Europa, soprattutto perché è sofferente l'auto tedesca, conseguentemente la filiera italiana è molto legata all'automotive della Germania, e dunque il problema dell'industria e della manifattura nel nostro paese è un tema legato anche non solo al tema dell'auto ma anche a come sta andando l'economia della Germania. Allora oggi è notizia queste ore, l'abbiamo sentito anche nel GR di Radio 24, la sfiducia ricevuta dal cancelliere Scholz, di fatto un'autosfiducia. Mi sembra un po' di ripercorrere le tappe di quest'estate, quando poi Macron richiamò il Parlamento alle elezioni legislative. Logicamente i meccanismi elettorali sono molto diversi tra Francia e Germania, ma di fatto Scholz ha auspicato di ricevere la sfiducia proprio per riportare il paese al voto, perché secondo Scholz ci sono tutte le possibilità per una nuova alleanza, per rilanciare il paese, rilanciare le sue basi produttive. Qui torno al nodo che ho sottolineato, ovvero quello dell'industria della manifattura tedesca, alla quale è molto legata quella italiana. E qual è un tema che ancora si lega e che andremo ad approfondire? Dicevamo l'automotive. Kiev. Si è detto anche che non tutta l'indotto dell'automotive potrà sopravvivere comunque alla rivisitazione dell'industria dell'auto nel nostro paese. Una via d'uscita potrebbe essere quella di investire per queste imprese della componentistica nella cosiddetta space economy. Quando parliamo di space economy non dobbiamo pensare solamente alle grandi conquiste dello spazio, Marte e quant'altro, ma terra-terra, space economy vuol dire migliaia di satelliti mandati nello spazio per gestire la nostra quotidianità, dalla localizzazione alla domotica, dal GPS a per esempio prenotare dalle nostre applicazioni un cibo piuttosto che una vettura, un taxi, un Uber. Dunque la space economy potrebbe essere una via di uscita per molte imprese in questo momento in difficoltà nel settore dell'auto, e cercheremo dunque di capire dove sta andando la space economy nel nostro paese e quanto vale. Nel settore dell'innovazione, nel settore della manifattura in difficoltà da 21 mesi consecutivi, purtroppo un settore che sta soffrendo particolarmente è quello della moda, dell'alta moda, con prodotti di lusso che sì, continuano a vendere ma non come prima, ed è un settore che sta cercando di rilanciarsi attraverso l'innovazione. Questi un po' i nostri argomenti che andremo a trattare oggi, e come avete sentito, o almeno ho cercato di spiegare, non so se ci sono riuscito, vi è comunque un filo conduttore in tutti questi nostri argomenti. Per quanto riguarda i mercati, come sempre ad inizio di trasmissione cerchiamo di dare un quadro di dove stanno andando i mercati internazionali. Anche qui le borse europee, le borse americane soprattutto stanno e sono in attesa delle decisioni della Federal Reserve sulle decisioni che arriveranno giovedì di un probabile nuovo taglio dei tassi di interesse, ma giovedì dovrebbero prendere decisioni analoghe anche il Regno Unito e la Banca Centrale del Giappone. Tutto questo ci porta ad un quadro che vede Wall Street con un Dow Jones sulla parità, un Standard & Poor's 500 in positivo più 0,39, Nasdaq più 0,85. Per quanto riguarda l'Europa, lo vediamo subito velocemente, abbiamo Londra meno 0,42, Francoforte meno 0,38%, Parigi meno 0,71 e Milano in questo momento è meno 0,46, con uno spread che per l'esattezza lo andiamo a leggere insieme a 114 punti, con un rendimento decennale al 3,38%. Dunque questo un quadro molto molto veloce dei mercati finanziari. Oggi l'ho detto e abbiamo detto dunque dell'attesa di probabili e nuove decisioni da parte della Federal Reserve. Mi sembra di aver fatto tutto il nostro preambolo e non rischio di perdere qualche cosa. Dunque vado velocemente verso le altre notizie di giornata, ma prima ricordo il 349 il 238 6666 il numero per i vostri WhatsApp, e poi le nostre dirette sui principali canali social. Ringrazio in regia Carlo Salvatore, poi in redazione per la realizzazione di questo programma il prezioso aiuto di Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Direi di passare velocemente alle altre nostre notizie. E per le notizie partiamo come sempre dalle materie prime. Abbiamo un oro che anche oggi, inizio di settimana, ricordo che questa è l'ultima settimana di pieno lavoro, quindi 5 giorni pieni per i mercati finanziari del 2024, perché la prossima settimana sarà comunque un'attività parziale. Quindi l'oro più 0,21% a $2,653,85 l'oncia. Il petrolio vede invece una flessione sia del WTI a $71,01 al barile, meno 0,39%, e il Brent perde uno 0,47 e si ferma a $74,14 al barile. Per quanto riguarda il prezzo, perché in questo caso ci riferiamo al prezzo del fine settimana che ognuno di noi ha trovato dal benzinaio, chiamiamolo così, alle pompe per benzina, diesel e quant'altro, grazie ai numeri della staffetta quotidiana vediamo una benzina self service a 1,755 euro al litro, il diesel self service si è fermato a 1,654, per quanto riguarda la benzina servita al litro 1,897 e il diesel servito a 1,796. Per quanto riguarda poi il GPL 0,867 euro al litro e basta, questi sono i prezzi praticati alla pompa nel fine settimana. Il gas in generale invece oggi è stato quotato a 40,2 euro al megawattora con una perdita del 2,4%. Il tema non solo in Italia, ma il tema internazionale è quello della transizione energetica. Se ne parla molto, se ne parla soprattutto in funzione della nuova Commissione europea che in questi giorni ha fatto i primi passi. Il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, espressione del governo italiano, è stato ospite della festa di Fratelli d'Italia a Treio ed è stata la prima volta per Fitto per dare alcune indicazioni. Tra l'altro anche sulla transizione energetica mi sembra che Fitto ricalchi la cautela del governo Meloni, ovvero dell'obiettivo della neutralità tecnologica. E allora in tal senso fioriscono comunque per chi se lo può permettere, come i paesi che hanno importanti materie prime, fioriscono come dico dei contratti tra i vari paesi, tra questi Gran Bretagna e Norvegia annunciano una partnership per la transizione energetica, ma sono due paesi che rispettivamente sono ricchi di gas, la Gran Bretagna e la Norvegia, ma anche di petrolio, e quindi non hanno grandi difficoltà per avere delle risorse per affrontare i prossimi decenni. Per quanto riguarda invece indicatori economici importanti per la Cina, con una produzione industriale che torna a crescere a novembre più 5,4%, mentre il mercato del lavoro rimane stabile nei primi 11 mesi dell'anno, sempre per quanto riguarda la Cina. Consumi bene per Pechino più 3% sull'anno. Vado veloce sulle notizie internazionali perché avevo piacere di farvi ascoltare alcuni contributi audio per quanto riguarda l'economia italiana. Vi lascio solamente alcuni spunti che sono come negli Stati Uniti anche la manifattura americana non stia vivendo un momento importante come quella italiana. Infatti l'indice PMI dei servizi non corre più del previsto. La manifattura nell'Eurozona a dicembre resta stabile a 45,2 punti, frena quella tedesca con un indice PMI a 42,5 punti e frena anche in Francia con un indice addirittura di 41,9 punti. L'ex presidente del Consiglio Draghi, ex presidente della BCE, tante le cariche per Mario Draghi, è tornato a dare una linea sul futuro dell'Europa nel fine settimana, e il suo cavallo di battaglia è quello di insistere sulle riforme, perché Draghi dice: senza le riforme tra 25 anni il prodotto interno lordo dell'Unione Europea sarà uguale a quello di oggi. Vediamo Passiamo allora ad alcune notizie che riguardano il nostro paese. Partiamo dai numeri di Banca Italia: le entrate gennaio-ottobre più 5,7% a 452,5 miliardi. Quindi un più 5,7% per le entrate tributarie, questo secondo il rapporto Finanza Pubblica della Banca d'Italia. Salgono le entrate tributarie secondo la Banca d'Italia, ma sale anche il debito, addirittura di 20 miliardi ad ottobre, per una cifra che ormai non ci spaventa più, ma è veramente grande, ovvero arriviamo a 2.981 miliardi totali di debito. Allora, veniamo in questi sei minuti che ci separano dal meteo a fare un po' il punto sulla manovra economica. Dicevamo degli emendamenti arrivati in commissione bilancio. La commissione bilancio dovrebbe lavorare questa sera, ma anche nella notte, per cercare poi di dare il mandato al relatore nella giornata di domani e portare così il testo in aula nella giornata di mercoledì. Un'importante novità riguarda l'emendamento alla manovra sulla NASPI, che prevede la possibilità di riconoscere l'indennità nel caso di un rapporto di lavoro interrotto da un licenziamento dopo un impiego conclusosi con dimissioni volontarie. Sentiamo su questo la ministra del Lavoro Marina Calderone.
Ha una finalità, almeno così l'hanno scritta i relatori, anti-elusiva, e che quindi in questo caso non nasconda quelle che potrebbero essere altre finalità. Ma non è certamente come è stata commentata da alcuni giornali, io credo, non avendo tutte le valutazioni sui testi, non è un riconoscimento della NASPI a seguito di dimissioni volontarie. Quello sarebbe ovviamente un aspetto diverso.
E poi tutti i leader di maggioranza cercano di sottolineare i miglioramenti che in queste ore si stanno apportando alla modifica per piantare le cosiddette bandierine. E allora in questo caso parliamo del leader di Forza Italia Antonio Tajani, che dice: ci sono dei miglioramenti, dei cambiamenti, dei correttivi. Ad esempio c'è il taglio dell'IRES per chi investe, il taglio del cuneo che va incontro ai lavoratori, ma rivendica Tajani: la struttura della manovra economica resta. Il fronte della sanità resta anch'esso sotto, soprattutto la lente di ingrandimento delle opposizioni. Nel fine settimana c'è stato questo scambio di accuse a distanza sulla sanità, sui fondi della sanità, tra la Premier Meloni e la segretaria del PD Schlein. La Premier Meloni ha ricordato i soldi messi negli ultimi due anni dal governo, più 10 miliardi sul fondo della sanità. Dal PD si insiste sul fatto che l'attuale governo non starebbe facendo nulla sulle liste di attesa e che i soldi che potrebbero essere messi, per esempio, su più infermieri, su più medici nei nostri ospedali, venga dirottato su altri temi, a partire da quello dei migranti. Noi andiamo ad ascoltare allora il dottor Zagaria, amministratore delegato di Doc Generici e vicepresidente di Egualia, intervistato da Rosanna Magnano, che si dice molto preoccupato per la carenza di farmaci, soprattutto per i pazienti cronici.
Siamo profondamente preoccupati per il contenuto di questo articolo 57, che di fatto non risolve il problema dei grossisti, scopo per cui era nato, perché gran parte della marginalità aggiuntiva che viene tolta alle aziende verrebbe girata dai grossisti direttamente ai farmacisti. L'unico risultato che comporterebbe è quello di andare a gravare ulteriormente sulla situazione e la sostenibilità delle imprese dei farmaci, soprattutto quelle equivalenti. Pensate che l'intero impatto è stimato in superiore ai 70 milioni di euro. Questo vorrà dire che l'anno prossimo Sicuramente aumenteranno quelle che sono le carenze di farmaci, soprattutto per i pazienti cronici.
Mi scuso con il dottor Zagaria, Riccardo Zagaria, ho pronunciato male il cognome. Ed ancora parliamo di sostenibilità, lo stiamo facendo quotidianamente in Focus Economia, legato questo tema alla transizione energetica e quant'altro, soprattutto nelle ultime settimane legato molto al settore dell'automotive, ma in generale le imprese italiane non è che stiano ferme in attesa di quanto poi viene deciso nell'Unione Europea. Ci sono migliaia di imprese che già stanno facendo del loro per affrontare la transizione, per essere sicuramente al passo con il mercato ed essere al passo di quanto i consumatori chiedono. Vi è poi anche un settore più sociale, ovvero quello delle confcooperative, che fa anche il suo in questo settore. Allora sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
Le cooperative di Confcooperative hanno investito nell'anno in corso 1,9 miliardi di euro in sostenibilità, un aumento importante, il più 26% rispetto allo scorso anno. Si sintetizza in queste cifre l'impegno quotidiano delle nostre cooperative, piccole, medie e grandi, tutte nella transizione verso un'economia più sostenibile. Le cooperative sono pronte a fare anche di più, ma la spesa per affrontare norme e burocrazia ammonta a oltre 360 milioni. Una cooperativa su due chiede di favorire gli investimenti in sostenibilità perché gli interventi sono complessi e i costi crescenti. La sostenibilità deve essere integrale però, non solo ambientale ma anche sociale ed economica. Istat e Censis fotografano numeri che impongono di cambiare modello di sviluppo per un PIL che generi un benessere più diffuso.
E dicevo pochi minuti fa che di fatto la settimana che è iniziata oggi per i mercati finanziari è l'ultima in modo così completo prima della fine dell'anno, ma per tutti noi che comunque lavoreremo poi durante le feste è psicologicamente un po' l'ultima settimana, ci si prepara alle feste di Natale, saranno tantissimi gli italiani chiamati di ritorno nelle loro città oppure coloro che sceglieranno di passare le vacanze da qualche altra parte. Chi meglio o del mezzo di trasporto del treno per muoversi durante queste feste? Allora è da ricordare che Roma Termini diventa la più grande stazione italiana ad offrire connessioni più stabili e veloci in 5G alle oltre 450.000 persone che quotidianamente la frequentano, con l'entrata in attività del sistema di microantenne distribuite per la telefonia mobile DAS di Invit, la società italiana specializzata in infrastrutture digitali. Il sistema è stato realizzato, spiega una nota della società, grazie all'accordo tra Invit e grandi stazioni rail, società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Direi che con questa notizia possiamo chiudere questo nostro spazio, ora il meteo e poi il nostro primo approfondimento.
Focus Economia.
Insieme, Focus Economia 17:36. Molto velocemente un flash sulle chiusure dei principali mercati internazionali. Allora, in questo momento Londra meno 0,55, Francoforte meno 0,48, Parigi meno 0,85. 81, il FTSE MIB meno 0,43%, i migliori sono Telecom, MPS, Unipol e Banco BPM, i peggiori Stellantis, Iveco Group, Ferrari e Amplifon. Ma siamo di fatto nel nostro primo approfondimento e non possiamo che essere contenti che sia il primo, perché parliamo di noi, di fatto del Sole 24 Ore, di un'indagine che ogni anno riesce a dare le indicazioni su tanti aspetti della nostra vita, soprattutto della qualità della vita delle nostre città. Di cosa parlo? Parlo della 35esima edizione della ricerca del Sole 24 Ore, qualità della vita, che vede la provincia di Bergamo in testa. Commentiamo i dati che andremo a sentire tra brevissimo con la collega del Sole 24 Ore, Michela Finizio. Buon pomeriggio, Michela.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Michela, il prodotto del Sole 24 Ore ormai con una lunghissima tradizione, tra l'altro tu sei una delle principali curatrici di quest'indagine. Velocissimamente ricordiamo allora i dati di quest'anno, che sono Bergamo, che per la prima volta vince l'indagine del Sole 24 Ore che fotografa il benessere nei territori. Nella top 10 trionfa di fatto il nord-est, il sud rimane fanalino di coda, le grandi città soffrono, un po' questa la fotografia fatta in pochissime righe, però chiedo, Michela, a te di aiutarmi ad allargare questa nostra analisi.
Sì, certo, noi ogni anno usciamo con la classifica, che in realtà è il nostro espediente narrativo per raccontare l'Italia attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale, e sono in realtà 90 Italie diverse che raccontano davvero cosa sta succedendo nel nostro paese. Noi scegliamo in realtà gli indicatori proprio all'interno della redazione per raccontare il presente, e quindi ci sono dati anche legati ad esempio alla cassa integrazione, che è tornata in alcuni territori pesantemente nel settore del tessile, dell'automotive, così come ci sono anche dati che raccontano le disuguaglianze reddituali tra i più ricchi e i più poveri in alcune grandi città, e i famosi dati legati all'accesso alla casa, alle mensilità di stipendio per acquistare casa. Ne ho citati alcuni perché sono 90, però c'è sicuramente un trend che è quello poco lusinghiero per le grandi città, che vengono penalizzate da questi indicatori che ho appena citato. E poi ovviamente resta il forte divario tra il nord e il sud del paese, perché dalle 80esima posizione in giù fino all'ultima 107esima Reggio Calabria si incontrano solo province del Mezzogiorno, dove sicuramente si sta muovendo qualcosa anche in termini di PIL pro capite in crescita, però allo stesso tempo chiaramente i divari storici restano.
Ecco, Michela, dicevi 90 indicatori, che sono veramente tanti. A 90 indicatori è stata aperta ed estesa l'indagine di questo anno. Partirei e poi passiamo anche a fare altri esempi da colei che è in cima alla classifica, ovvero la città di Bergamo, anche con altri articoli che, lo dico ai nostri ascoltatori, possono trovare sull'online del Sole 24 Ore, ma anche sul cartaceo. Si sottolinea come Bergamo stia vivendo un momento d'oro, illuminato non solo dallo sport, che in questo momento va alla grandissima, per citare solamente il primo posto in classifica dell'Atalanta nel calcio, ma il ritorno alle grandi vittorie nello sci di Sofia Goggia, ma anche il fatto che Bergamo si conferma cuore pulsante dell'economia del nostro paese. Quali sono poi però, Michele, gli altri aspetti che rendono questa città così al primo posto nella classifica? Quali sono gli elementi caratterizzanti, oltre a quello economico, per la qualità della vita?
Certo, sicuramente, come hai ricordato tu, ha vinto da poco anche il nostro indice di sportività, che è una tappa tematica che noi presentiamo intorno a settembre, proprio di avvicinamento alla qualità della vita. Quindi lo sport è sicuramente un grande motore di benessere sul territorio, però ad esempio è anche terza in ambiente e servizi, che è una delle nostre sei categorie tematiche in cui vengono raggruppati i 90 indicatori, per esempio grazie alla densità di impianti fotovoltaici sul territorio, quindi a investimenti su fonti rinnovabili proprio all'interno delle realtà del territorio. E settima in demografia, salute e società, che è un'altra categoria importante, in realtà per esempio ha un primato che è quello dell'emigrazione ospedaliera, in questo caso bassa se non quasi inesistente, perché comunque le eccellenze sanitarie di Bergamo rendono questo indicatore importante, insomma, nell'assenza della necessità di dover andare a curarsi altrove. E poi ricordiamo che in affari e lavoro, lo hai detto anche tu, ha degli ottimi indicatori di occupazione e di innovazione a livello di start-up e di, ricordiamoci che sul territorio c'è anche il grande polo di innovazione di Chilometro Rosso, e ce ne sono anche tanti altri che cercano, insomma, di innovare proprio l'industria manifatturiera del nostro paese. Quindi è sicuramente un territorio molto importante, che però offre anche servizi per i bambini, perché non è insomma in una brutta posizione neanche nel nostro indice tematico sulla qualità della vita dei bambini. Chiaro. È 24esima.
Ecco, la Lombardia e le sue province restano comunque nella top delle varie posizioni. Dunque, se poi vogliamo fare veramente ed essere precisi, c'è sicuramente Milano che perde qualche posizione, ma in generale la Lombardia rimane tra le eccellenze per la qualità della vita, anche se l'inchiesta e l'indagine del Sole 24 Ore mette in evidenza come siano invece e sia invece poi il Nord-Est in generale nella media ad essere molto attrattivo, attraente per coloro che ci vivono e magari per coloro che mai ci volessero andare a vivere. Come mai il Nord-Est nella sua media ha queste caratteristiche?
Certo, sicuramente vediamo molto Nord-Est dentro la top 10, ci sono anche Verona e Vicenza, così come vediamo anche province lombarde come Monza e Brianza arrivare insomma in quinta posizione, poi c'è anche Udine che era la vincitrice dell'anno scorso, che sì, a quest'anno arriva sesta, ma è sempre lì comunque nella top 10. Diciamo che il Nord-Est, così come tutte le realtà non grandemente metropolitane, nel senso che quest'anno la notizia in realtà è più legata all'arretramento delle città grandi, di grandi dimensioni, perché comunque è una realtà vincente, e in realtà ci sono degli indicatori che buttano verso il basso proprio le grandi città, per esempio legati proprio all'accesso alla casa, alle difficoltà delle mensilità di stipendio necessarie per acquistare casa, o all'incidenza dei canoni abitativi sul reddito delle persone che chiaramente risiedono sul territorio. E questi indicatori sicuramente non sono così lusinghieri come negli anni precedenti nei confronti delle grandi metropoli.
Chiaro. Ecco Michela, ti rubo veramente altri due minuti e poi siamo in pausa per il traffico. Non è che io non voglia parlare delle grandi città, ma secondo me cambia poco, forse dovremmo dedicare poi una puntata solo alle grandi città, ma ricordiamo Bologna nona, perde 7 posizioni, Milano 12esima, meno 4 posizioni, Firenze 36esima, meno 30 posizioni, addirittura Roma va al 59esimo posto, perde 24 posizioni. Mi vorrei, Michela, concentrare in un minuto sul centro-sud, perché è vero che mediamente rimane fanalino di coda, la maglia nera quest'anno è Reggio Calabria, ma vi sono però anche alcune province che hanno cercato e sono riuscite ad alzare la testa.
Sì, allora indubbiamente ci sono dei territori che stanno anche beneficiando di quelli che sono gli investimenti dei fondi europei e di quelle che sono insomma le tematiche legate insomma agli investimenti del PNRR. Ci sono ovviamente realtà che cercano di risalire. L'unica grande città che per esempio acquista posizioni, nonostante, come ho detto, ci sono state delle scelte negli indicatori che penalizzano i grandi centri, è proprio Bari. Bari ad esempio risale e sicuramente ha dei dati positivi che rispetto anche agli anni scorsi la fanno migliorare, così come ci sono anche dei centri nelle realtà insomma più avanzate del paese che stanno migliorando anche insomma nel centro Italia. Bisogna sempre considerare che comunque l'istantanea che viene fotografata con 90 indicatori, in realtà dentro i 90 indicatori ci sono proprio alcune realtà anche che per un singolo indicatore possono andare in vetta. Ad esempio l'imprenditoria giovanile paradossalmente è molto più importante al sud, dove magari c'è un tasso di occupazione basso e quindi l'imprenditoria giovanile diventa un'alternativa all'occupazione.
Chiaro,
quindi
chiaro.
Quell'indicatore è un dato che per esempio premia proprio addirittura alcune province campane e calabre.
Logicamente Michela Finizio, collega del Sole 24 Ore, tra le curatrici di questa inchiesta sulla qualità della vita, ci ricorda come poi e comunque si tratti di medie e come tali vanno considerate, perché poi bastano alcuni indicatori a incidere sulla classifica. Michela, grazie, ripeto, sicuramente dovremo fare un altro approfondimento per parlare anche delle grandi città. Grazie a Michela Finizio, collega del Sole 24 Ore, e noi diamo spazio al traffico.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Di nuovo insieme in studio Vincenzo Miglietta, spazio questo dedicato alla space economy. Come dicevo in apertura di trasmissione, non dobbiamo immaginare alla space economy solo per quanto riguarda le conquiste spaziali oppure gli investimenti militari, anzi in space economy vi è una grande concorrenza tra Cina, Stati Uniti, Europa per prendere la presenza, per essere presenti nello spazio intorno alla Terra con migliaia di satelliti ormai diventati fondamentali nella nostra quotidianità. Dunque questo è il nostro approfondimento, perché sono tantissime le possibilità di investimento in questo settore. Allora, come ci piace dire, ce n'è abbastanza per fare la nostra rubrica Dietro la notizia.
Dietro la notizia.
E per parlare di Dietro la notizia è con noi come sempre il direttore di News Mondo, Alessandro Plateroti. Buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio a voi, eccoci qua.
Alessandro, grazie della tua partecipazione.
Prego.
E come ho detto nella premessa, la space economy è veramente forse il gold mida del futuro, perché addirittura oggi diceva il ministro del Made in Italy Urso, potrebbero trovare spazio nella space economy anche quelle imprese che dovessero essere buttate fuori dalla componentistica, dalla filiera dell'automotive.
Esattamente, allora partiamo proprio da questo punto. Intanto per quello che riguarda l'Italia, noi molte se ne parla poco, ma in realtà mentre l'industria automobilistica si sta spegnendo, quella aerospaziale italiana sta assumendo un ruolo molto importante. Non solo perché esistono distretti industriali con una forte vocazione come questa, sono cosa ancora più importante al sud, tutta la zona intorno a Napoli, e si è sviluppato un settore di componentistica aerospaziale che è molto importante e che cresce, ma anche al nord ci sono, quindi soprattutto in Lombardia. Poi c'è il supporto, per fortuna, non solo del venture capital, che in Italia è poco, ma soprattutto del sistema bancario. Da una parte, in questo senso non c'è pubblicità a nessuno, ma insomma Intesa è uno dei grandi finanziatori in questo senso delle imprese del settore aerospaziale, ma anche lo stesso governo, bisogna dirlo, già nella finanziaria aveva inserito l'anno scorso 150 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese del settore aerospaziale. Questo perché? Perché naturalmente il futuro della tecnologia, della componentistica, dei materiali è quello più importante e trasversale, non è soltanto per l'industria dell'auto, ma dalla nautica all'aeronautica, cioè naturalmente, ma lo stesso, diciamo così, vita di tutti i giorni, delle materiali e tecnologie che vengono prodotte per il settore aerospaziale poi hanno un immediato impatto nella vita civile. Non è un caso che insomma la grande diffusione dell'elettronica sia avvenuta proprio con l'avventura spaziale americana alla fine degli anni 60, quindi c'è un effetto trascinamento molto importante in settori di frontiera importanti. Intorno a questo c'è un mercato che è impressionante. Partendo da quello che dicevi all'inizio, cioè anche il fenomeno finanziario è effettivamente così, ti do già un elemento primo di valutazione. Come sai, SpaceX, la società di Musk, non è quotata in borsa, ma fa circolare tra i propri dipendenti delle azioni, forma privata di scambio. Morale, la valutazione raggiunta adesso è superiore ai 350 miliardi di dollari. Stiamo parlando che due volte il PIL della Danimarca, per darci un'idea di che cosa stiamo parlando, è una cosa impressionante.
Una cosa enorme.
Sì, supera per capitalizzazione qualunque società americana, due volte la Boeing. Cioè, quindi parliamo di un settore molto di frontiera, in più con una febbre finanziaria intorno molto forte che fa da corollario. Le società ci sono, andando a guardare, sono già società quotate al Nasdaq e in via di quotazione che lavorano nei settori collaterali più strani. Vi faccio un esempio: una società ha avuto già ed è quotata, ha avuto già la licenza per poter estrarre terre rare dagli asteroidi con delle astronavi fatte apposta. Non ci sono, ma già c'è febbre su questo. Tutto il mondo, ad esempio un altro che ho visto che è considerata una delle matricole più calde, è specializzata nell'arredamento di interni delle stazioni spaziali. Ma questo adesso fa un po', diciamo così, corollario, poi il fatto serio è che...
Però la cosa da sottolineare, Alessandro, è quello che dicevi tu, ovvero che è uno dei rari settori dove c'è una corsa al finanziamento sia del privato, che è abbastanza scontato, ma anche del pubblico. Allora ricordavi del ministro Urso che ci ha ricordato in questi giorni di circa 7 miliardi messi dal governo, ma per dare un'indicazione alla regia farei ascoltare, che è più breve, il ministro Urso proprio sui fondi messi per la spesa economy.
In complesso, per quanto riguarda il settore spaziale, a dimostrazione dell'assertività di questo governo sui settori del futuro, abbiamo destinato oltre 7,2 miliardi di euro, 7 miliardi e 200 milioni da qui al 2026.
Ecco, Alessandro Plateroti, direttore di News Mondo, questa corsa per la spesa economy, Alessandro, chi vede ai nastri di partenza soprattutto l'Europa e gli Stati Uniti o anche i tradizionali competitor tipo Cina o India?
Il vero fenomeno è la Cina. La Cina in questo momento è non solo il vero competitor degli Stati Uniti nell'avventura spaziale, teniamo presente che l'atterraggio nel lato oscuro della Luna e il lancio e già operativa della loro stazione spaziale ha sorpreso tutti per velocità. In pochi anni hanno fatto quello che l'America ha fatto in 50 anni. Questa è stata la vera sorpresa. Due, i cinesi si stanno specializzando in un altro settore della space economy che è fondamentale, ovvero i razzi. I razzi sono una capacità tecnologica enorme, ma... i cinesi stanno brevettando dei razzi a bassissimo impatto ambientale. La questione dell'ambiente non è marginale, perché l'inquinamento dei lanci spaziali è enorme ed è una questione che anche in America ha imposto Musk, perché la California gli ha dimezzato la possibilità di fare viaggi e lanci di razzi proprio per l'inquinamento. Il Texas addirittura ha sostanzialmente fermato l'application che c'era stata per trasferire i lanci di Musk in Texas e lui adesso pochi giorni fa ha rinunciato.
Però sicuramente, Alessandro, e qui abbiamo 30 secondi, l'avvento e la vittoria di Donald Trump darà, credo io, ulteriore sviluppo, grazie anche alla vicinanza con Musk, a questo settore.
Concludo veramente, lo darà, perché lui già dal primo mandato, quando l'ultimo decreto firmato da Trump quando era presidente del primo mandato era stata la costituzione della United States Space Force, la forza spaziale americana. Era una grandissima novità che era rimasta poi appesa e bloccata sostanzialmente da Biden. Quella ripartirà, e la stessa nomina del nuovo presidente e direttore della NASA è un socio di Trump, e fra l'altro con molti conflitti di interesse, ma sicuramente avere lui a capo della NASA sarà il grande impulso commerciale proprio per le attività degli Stati Uniti.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Senti, Leonardo, c'è questo problema. Dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare. Non è che in un attimo uno fa il promo. Dobbiamo fare adesso per forza, così, allora, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici, Michelino Previato. Ce lo chiede da mesi.
Cioè, dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, per gli ascoltatori. Cioè...
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa. Chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Uno, nessuno, 100.000. Non c'è bisogno di fare promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento, Michelino?
Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan e con Leonardo Manera. Da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Focus Economia.
Insieme Focus Economia, veloci verso poi la chiusura della nostra trasmissione alle 18.30, ma cerchiamo di recuperare uno delle notizie di giornata, l'abbiamo sentito anche dal GR delle 18, ovvero la sfiducia al cancelliere tedesco Olaf Scholz. E allora ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore Gianluca di Don Francesco. Gianluca, sfiducia a Scholz che era nell'aria, di fatto l'ha quasi auspicata lo stesso Scholz. Cosa accadrà ora nei prossimi giorni?
Sì, Scholz l'aveva proprio chiesta per poter consentire elezioni anticipate che sono necessarie, visto che dopo il licenziamento del ministro della difesa e leader dei liberali Lindner e l'implosione della coalizione di maggioranza che guidava, Scholz era alla testa di un governo di minoranza e così chiaramente non si poteva andare avanti. Quindi siamo sul percorso che era stato tracciato appunto con la crisi del 6 novembre. Accadrà che il capo dello Stato, che ha già detto che seguirà il calendario indicato da Scholz, il capo dello Stato quindi scioglierà il Bundestag e si andrà a voto anticipato. I partiti si sono già messi d'accordo per indicare la data del 23 febbraio.
Ecco, Gianluca, Chiaro, quindi si voterà il 23 febbraio, Scholz ha chiesto un patto generazionale per tirare fuori il paese dalla crisi. Cosa dovrebbe cambiare dall'attuale situazione alla coalizione di centrosinistra del 23 di febbraio, ovvero questo patto generazionale sul quale dovrebbe aggregarsi il nuovo centrosinistra, perché dovrebbe riuscire laddove invece adesso ha fallito?
Questa è una bella domanda, ma in campagna elettorale funziona così, si promettono cose che magari alla guida del governo non si è riusciti a fare. Il risultato, le urne sicuramente bocceranno i tre partiti della coalizione semaforo, socialdemocratici, liberali e verdi. Il voto, stando ai sondaggi attuali, sarà vinto dai cristiano-democratici, la CDU, che sono ampiamente in vantaggio, sono sopra il 30%, hanno i voti dei tre partiti della coalizione semaforo messi insieme, i cristiano-democratici. Quindi saranno i cristiano-democratici a guidare la prossima coalizione di maggioranza. Avranno bisogno di uno, forse due partner, perché allo stato attuale un'alleanza con la SPD, una nuova grossa coalizione, non sarebbe poi così grande, non basterebbe ad arrivare, certo, alla maggioranza. E questo
vedremo allora. Quello che accadrà,
un terzo partner, certo, aumenterà la possibilità di litigi e scontri in una coalizione che a quel punto sarà molto eterogenea.
Quindi è un percorso questo da qui al fine febbraio che sicuramente seguiremo. Grazie a Gianluca di Don Francesco del Sole 24 Ore. Noi, cambiando argomento, rimaniamo comunque legati alla Germania, perché come abbiamo ripetuto più volte, dalla Germania discende quella difficoltà degli ultimi quasi due anni dell'industria italiana, della manifattura italiana. Perché diciamo questo? Perché è l'Istat a dircelo, 21 mesi consecutivi dove dove la produzione industriale segna un meno. E quindi come è possibile rilanciare anche settori importanti e penalizzati, tra questi per esempio il settore della moda? Ne parliamo con Marco Gai, presidente dell'Unione Industriali di Torino, ma oggi ospite anche, oltre ad essere presidente esecutivo di Zest, come membro della giuria del HTSI, ovvero How to Sell It Best Luxury Startup Award, delegato al Sole 24 Ore. Buonasera Gai.
Buonasera a voi.
Allora, Presidente, dicevo, la moda e soprattutto il lusso sono in sofferenza vista la difficoltà della manifattura in Italia, complice anche i grandi compratori di un tempo che sono venuti un po' meno, pensiamo ai cinesi, ai russi. Da dove ripartire attraverso anche il rilancio della moda per riportare ad un segno più la nostra produzione industriale, la nostra manifattura?
Sicuramente il settore moda, come altri settori, sta vivendo un momento insomma complesso, come lei giustamente sottolineava. Per ritornare a crescere e anche a spingere su quello che poi è l'export, sicuramente c'è la tecnologia. Le do un numero: il Fashion Tech ha registrato un incremento del 18% annuo dal 2016 fino ad arrivare a 41 miliardi del 2022, e la tendenza prevede un raddoppio di queste cifre al 2030. Quindi significa che wearable design, generative design, grazie all'intelligenza artificiale che sta sempre più permeando all'interno del settore moda, e lo vediamo applicato ad esempio non solo nei modelli ma anche nelle sfilate di moda e nella creazione di quelle che sono le future tendenze, dà come asset a un settore di cui siamo insomma leader, riconosciuti e riconoscibili, la possibilità di creare quel valore aggiunto e di tornare a crescere. Quindi, come sempre, gli investimenti in innovazione e tecnologia portano con loro questa opportunità, e le start-up sono il veicolo più veloce in cui fare sperimentazione e poi trasferimento tecnologico con l'open innovation verso questi mercati.
Ecco Presidente, calando quanto lei ha detto nel premio di cui abbiamo anticipato brevemente i contenuti, How to Spend It, come può essere questo premio momento anche di megafono per le difficoltà del settore?
Ma può essere un momento di megafono, perché attraverso questi premi si può, e attraverso il coinvolgimento delle start-up, si ha una visione sull'impatto che può avere, quindi la sostenibilità, la tecnologia, l'impatto sociale, e quindi il riconoscimento poi va ad avere, come si dire, un best of the best che è stato assegnato alla start-up che ha avuto un'eccellenza trasversale in tutti questi mondi. Quindi le candidature che sono aperte da ottobre fino al 18, dal 25 di ottobre fino al 18 gennaio, avranno l'opportunità di mettere in risalto quelle che sono le tendenze anche tecnologiche per il settore, senza dimenticare che poi ci sarà un momento finale che vedrà appunto a febbraio 2025 la produzione anche di oggetti personalizzati, e quindi tutto questo riflette una visione, diciamo così, contemporanea, moderna, anche del lusso, che integra sia la parte del saper fare ma anche la parte tecnologica, e poi in questo caso specifico nel premio anche di saper comunicare all'esterno per farci vedere attivi e proattivi verso le nuove tendenze di mercato.
Presidente, le rubo veramente gli ultimi due minuti, ma visto il suo osservatorio privilegiato, ovvero di essere presidente dell'Unione Industriali di Torino, come vede, cosa aspetta, cosa si aspetta dal tavolo Stellantis di domani che si terrà al Ministero del Made in Italy?
Ma noi non possiamo che non aspettarci che ci sia una centralità di Torino e del nostro paese all'interno della visione futura della casa Stellantis. Poi, parlando nello specifico di Torino, noi abbiamo un indotto straordinario che vende e produce per il settore della mobilità di tutto il mondo, e quindi quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una centralità e che ci sia un rilancio poi delle attività grazie appunto al talento, alle competenze, ai lavoratori e alle industrie che il nostro territorio e il nostro paese racchiude.
Perché tra l'altro, Presidente, ho la sensazione che si abbia ancora fiducia nel rilancio di Stellantis, ma quello a cui siamo tutti più interessati, almeno a sentire le varie dichiarazioni anche del mondo politico, è della filiera e della componentistica, che in Piemonte è molto forte.
Assolutamente, la componentistica, l'indotto sul nostro territorio, specie nel territorio torinese e piemontese, è d'avanguardia. Siamo fornitori di tutti i car maker, quindi non solo verso la Francia, verso la Germania, ma anche verso gli Stati Uniti, verso il Giappone. Quindi c'è una capacità di innovare anche in questo caso, come in quello che raccontavo prima, che è riconosciuta e riconoscibile. Proprio per questo le azioni di politica industriale devono essere dedicate allo sviluppo e al rilancio del settore della mobilità a livello europeo, perché è bene ricordare che si sta avendo una crisi del settore che ha un impatto europeo, quindi non è torinese, piemontese o italiano. È chiaro che un rinnovato investimento anche del gruppo tenendo il nostro territorio, come mi sembra che sia stato dichiarato, come centrale, è un buon auspicio, avendo noi questa vocazione anche internazionale importante.
Certamente, grazie allora a Marco Gai, presidente dell'Unione Industriali di Torino. Noi siamo di fatto in chiusura del programma, e allora i miei ringraziamenti in regia a Carlo Salvatore, in redazione a Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa. Io vi lascio alla Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.